Buongiorno a tutti da casa svizzera in diretta on air da Poschiavo. Quello che avete sentito è Daniele Rauseo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Axel Belloni, come
Eccoci
stai?
Qua, buongiorno, siamo pronti, abbiamo portato anche un po' di neve
e assolutamente, anche un bicchiere rotto. Così immediatamente. Un grande saluto anche alla Montagna che poi arriverà.
Buongiorno, benvenuti
a Poschiavo. Benvenuti a Poschiavo, dove peraltro è iniziato anche un pochettino a nevischiare. Questa cosa a noi fondamentalmente piace tanto. Sì. Diciamo una cosa super importante: da lunedì è partita ufficialmente una bellissima avventura che si chiama Una Storia. È un modo per vivere la storia della Svizzera italiana grazie a quelle che sono le fotografie degli archivi della RSI. È veramente un mondo incredibile da esplorare, da vivere, e c'è questa bella possibilità di farlo proprio qui a Poschiavo da lunedì appunto. Tutti i giorni dalle 9 fino alla sera alla Casa Tor potete andare a vedere quella che è un pochettino la nostra storia, che si interseca con la vostra, perché alla fine è una storia comune che ci piace raccontare anche così. Una mostra itinerante che parte da Poschiavo, poi andrà a Bellinzona, Lugano, Locarno, Mendrisio, Airolo, insomma saremo veramente dappertutto settimana dopo settimana. Per noi questa uscita, Dani, è importantissima.
Sì, poi la particolarità di quelle foto è che si vede la televisione e poi anche la radio in giro sul territorio, quindi vedrete dei camion della televisione vecchi messi in centro nelle piazze, nelle strade, quindi è veramente un'opportunità da non perdere. Io ho potuto vederla stamattina per la prima volta in esclusiva, non c'era nessuno, però ho già visto che qualcuno ha notato qualche osservazione, qualche complimento sul librone all'entrata della Casa Tor.
In esclusiva, il famoso libro delle firme.
Sì, bello. Sì, esatto, in esclusiva, perché diciamo questa cosa, abbiamo la chiave, abbiamo aperto fisicamente la Casa Tor,
stamattina. È tutto vero. Tra l'altro vi ricordiamo che anche questa sera ci sarà l'opportunità di vivere sicuramente la mostra, ma anche di vedere un film che è già stato messo in onda a Storie sulla RSI, un documentario di Valerio Scheggia che si chiama Binari di Ghiaccio. Questa sera alle 20:30, entrata libera. Sì, insomma, finché c'è posto ce n'è.
Sì, e tra l'altro Valerio verrà oggi pomeriggio a chiacchierare i nostri microfoni prima delle 18, quando termineremo poi le trasmissioni per oggi qui da Poschiavo.
Certo che poi ci saremo fino a domenica, fondamentalmente proprio con Lara e la sua Ora della Terra e la Domenica Popolare
da Poschiavo, ma soprattutto dalla Val Poschiavo. Infatti saremo un po' ovunque con le nostre antenne. Noi siamo, diciamolo, siamo in piazza, siamo nel bar dell'Hotel Albrici, hotel storico, quindi location storica, ma come dicevo saremo un po' in tutta la Svizzera italiana e soprattutto in tutta la Val Poschiavo. E di antenne cominciamo con una, perché più in giù ha preso la macchina questa mattina ed è arrivata a destinazione Alice Pedrazzini.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sì, ho passato il lago di Poschiavo, che tra l'altro è parzialmente ghiacciato. Poi ho visto il viadotto, il famoso viadotto di Brusio, e mi suggerisce già l'ospite, quindi sapete che non sono sola.
Sì.
E quindi lo presento subito, vi dico che siamo in una sala, attorno a me io vedo solo immagini di mele, frutta, insetti utili all'agricoltura, vedo qualsiasi tipo di mele, mi ha preparato qua e Delio Iseppi mi ha preparato, mi ha fatto un'accoglienza che veramente coi fiocchi. Buongiorno.
Buongiorno signore, buongiorno.
Allora, abbiamo detto Iseppi frutta, signore gentilissimo, perché prima di andare in onda mi ha detto: guarda, allora dammi del tu. E io ho detto: io non ce la faccio, Delio. Lei ha quasi 85 anni, giusto?
A dicembre dell'anno prossimo, di quest'anno.
Calma, quindi calma.
Calma.
Quindi calma. Però mi ha detto: dammi del tu, io non ce la faccio, anche perché sono giorni che ci sentiamo. Lei ogni giorno mi racconta una parte della vostra vita, che è quella di Iseppi frutta. Iseppi frutta da 100 anni.
Quasi da 100 anni.
Tutto quasi, io esagero. No, diciamo che da quasi 100 anni ha capito che da questa zona periferica della Svizzera si poteva gestire, allargare, espandere il commercio di frutta e verdura.
Sì, appunto, noi abbiamo studiato a Sarne, la ragioneria, Handelsschule, c'era l'amico Cotti, ex Bundesrat, e avevamo l'italiano assieme. E eravamo veri amici e giocavamo nella squadra di football dei ticinesi. Noi grigionesi eravamo anche dei ticinesi, e questi rapporti con la scuola sono stati molto proficui, perché ci hanno fatto vedere che bisogna anche uscire dai propri confini. E mio fratello ha lavorato nell'agenzia Verna di Zurigo, dalla, con il signor Buonvicini, che ha conosciuto tutti i commercianti della Svizzera. E di lì, dopo aver assunto il lavoro, continuato per alcuni anni il lavoro dei genitori, che consisteva nel raccogliere le verdure dal paese, dal comune, qui specialmente dal comune di Brusio, la Bassa Valle, che c'era un clima favorevole per le verdure, che si portavano poi in estate in Engadina gli albergatori e i commercianti della zona.
Quindi voi avete capito che diciamo la produzione di verdura da parte dei genitori qui nella Svizzera tedesca, comunque qua parliamo dell'Engadina, non era sufficiente, avete detto si può fare di più. Tra l'altro un aneddoto molto carino, poi vi ridiamo la linea perché raccontiamo man mano questa storia, è quella legata al papà che non parlava il tedesco ma riusciva comunque a vendere le carote in Engadina. Come faceva?
Sì, ho trovato dei foglietti del 1928 quando lui portava verdure, ci sono lì una ventina di varietà di verdura, e gridava meine Karotten haben keine Kamola. E lì era un detto che tutti i suoi amici lo tiravano in giro, se il tuo tedesco è questo. E poi però lì in Engadina ha conosciuto la sua moglie, poi Biancotti Adele, che gestiva anche un negozio di frutta e verdura. Biancotti esiste ancora oggi a San Moritz, e lei gestiva con le quattro sorelle questo negozio, e erano rinomati perché già suo nonno, suo padre, mio nonno, valicava d'inverno il Bernina con il cavallo e portavano il burro e le uova fresche alla famosa pasticceria Hanselmann, che erano molto rigidi nella qualità. Questi sono atti, cose che mi raccontava spesso mia mamma, perché così è iniziata l'attività.
Una cosa molto interessante, poi vi ricedo la parola, è proprio il fatto che poi Delio ha due fratelli, quindi hanno ripreso tutti questo commercio, hanno fatto, tra poco ci racconterà anche tutti i viaggi che faceva lui col camion, andava in Italia a prendere, si è detto col fratello, ma dobbiamo avere la frutta e la verdura, soprattutto la frutta tutto l'anno, fresca. Allora facevano loro i viaggi, i primi camion frigo sono loro che li hanno portati in Svizzera, ma la cosa carina è che adesso c'è la terza generazione che ha ripreso l'azienda, ma poi ve lo raccontiamo. Vi ho fatto qualche spoiler.
Sai chi ha fatto invece il Bernina all'inverso, perché abbiamo sentito la storia di qualcuno che saliva il Bernina a cavallo e lo faceva dalla Val Poschiavo salendo. Chi questa mattina ha fatto la strada all'inverso è uno dei nostri due ospiti, ed è Peter Hasler, il dottor Peter Hasler, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Buongiorno.
In compagnia di, possiamo dire, un amico, Cristiano Luminati, buongiorno, sì, sì. Ben arrivato anche a lei.
Sì, grazie, buongiorno, benvenuti in Val Puschiaf, e mi fa piacere che Sef Kilo.
Bello, Sef Kilo è sempre bellissimo. È vero, è quello che vogliamo sentire, perché fondamentalmente avrete capito, durante tutta questo fine settimana racconteremo di storie che hanno a che fare con la Val Poschiavo, con i valposchiavini e soprattutto con un mondo che ci piace, un po' come quello di Delio che abbiamo sentito adesso con Alice Pedrazzini, ma la vostra storia, tra poco la racconteremo, una storia di amicizia, di passione e di un oro particolare, sei d'accordo?
Un oro rosso che abbiamo imbottigliato in una boccetta perché è molto prezioso. Questo oro rosso possiamo dire che è lo zafferano.
Cioè esiste lo zafferano di Poschiavo?
Esiste. Allora, finché si parla di mele, finché si parla di frutta, nella Val Poschiavo possiamo immaginarcelo. Ma quando si parla di zafferano noi pensiamo subito a realtà molto lontane, la Via della Seta.
Io al risotto, te lo dico.
E anche al risotto. Ma come vi è venuta questa idea di coltivare lo zafferano, che è una cosa estremamente preziosa, in Val Poschiavo? A chi è venuta dei due prima di tutto l'idea?
Penso che questa è la sua idea, così può raccontarlo. L'idea era forse mia, ma se mica si può di parlare poschiavin, perché magari dopo...
Sì, a noi piace, poi Belloni è anche lui, sì. Poschiavino, quindi...
No, non sono poschiavino, ma
quindi
proviamo a tradurre.
Sì. Esattamente.
Okay. Allora, l'era... perché in altri fiamo tanti robi insieme, no? Sì. Mi e lui e anche Thomas, no? Saremo tre soci. E un bel dì mi dite in sci, siccome che su amunt un po' da terreno, sei mica chi fa con questo terreno. E allora una sera che sarò in loa scena insieme, mi dite in sci, già che fa un vargota insieme, e hanno deciso di fare il zafferano.
così, cioè, ma perché non appunto le mele o delle cose che hanno a che fare con una natura che conosciamo molto di più? Ci sono le erbe rare, insomma, le erbe che vanno poi a finire in quelle caramelle super, cioè, famose in tutto il mondo.
Le erbe, insomma.
Sì, cioè, insomma, adesso mi viene in mente Raselli qua dietro, insomma, c'è un mondo. Perché lo zafferano? Come mai, Cristiano?
Ma l'altro io guardo un po' cosa Calghera in giro, cosa Calghera amica o no.
E mancava.
E mancava, esattamente. Sì. No, in Dal Valese la fan.
Sì.
E loro hanno pensato, quel che è in buona fa in Valese, in buona anche al fan altri.
È giusto.
E allora hanno detto, che cominciamo a fare quello. Poi abbiamo discusso un po' insieme e dopo anche lui era d'accordo. Peter?
Sì. È stata una buona idea, no? Per fare qualcosa speciale, no?
Altro che speciale. No,
avete detto speciale. A Munt, cioè chiaramente al monte, un piccolo terreno, ma se dovessimo collocarlo rispetto a qua dove siamo a Poschiavo.
Cioè, siamo piazza principale.
Siamo in piazza Poschiavo.
Allora,
dove si trova?
Munt le facciamo a Balegna.
Sì?
Balegna.
Balegna, sì. E lei si va su dall'ospedale.
Sì.
Si passa su a Cologna. E poi si va fuori verso San Romerio. Prima da San Romerio sul lac, okay, a 1500 metri.
No. Ah, wow, ok. Okay. Quindi lo zafferano si.
In altura possiamo
si
dire.
Si fa in altura. Sì. Si
questa coltiva. È stata lì all'inizio un po' difficile, non sappiamo, non abbiamo esperienza, no?
Certo.
Così si cresce 1500, questo è il più alto che esisto.
Sì.
Mondo è 1400, e abbiamo fatto un po'
un record.
Di record, di domande, no? Proviamo, no?
Che bella cosa questa qua. Ma voi non avevate idea di come si facesse lo zafferano? E come avete fatto a scoprire, insomma, i trucchi per fare in modo tale che questo oro rosso arrivasse poi nelle varie tavole della Svizzera italiana, della Svizzera in generale?
Noi abbiamo domandato, abbiamo guardato in internet chi fa anche questa produzione, no? E ci sono, per gli ultimi 10 anni è venuto molto famoso, no?
Ci
sono tanti che fanno un po' un piccolo produzione anche in Svizzera.
Ok, c'è una rete quindi a livello svizzero, si è in contatto con altre persone in Svizzera?
Abbiamo preso contatti con gli altri, no? Soprattutto una a Flash che ha una produzione abbastanza grande.
Sì?
Grande.
Per quanto si possa succedere?
Sì, qui siamo andati giù per parlare, per discutere, per video, per avere un po' di idea, no? Anche certo. Dove si può comprare
i semi, insomma, immagino.
Altri semi,
sono?
No?
Cosa sono? Piantine?
Cigoli.
Cigoli.
Cipolle.
Nonnen.
Cipolloni.
Incredibile.
No, però si chiamano così, è un mod. Cioè, sono delle cipollone, sì, ho capito. Che sono poi da mettere sotto terra.
No, i bulbi.
I bulbi, bravo.
Cipolle è diverso.
Perché sennò facciamo intervenire la montagna, che lei sicuramente sta roba ne sa.
Certo.
Neanche da dire. Allora, facciamo una bella roba. Andiamo con un po' di musica e poi continuiamo a raccontare di questa storia, di tante storie che hanno a che fare con i valpo-schiavini. Ho imparato da Alice Petrazzini.
Certo,
ho
detto, bisogna
tutto attaccato. Andiamo con un po' di musica, dicevamo, in Casa Svizzera ritorna sempre diretta da Poschiavo. I Moon Razors svizzeri, come sempre accade, insomma, la prima canzone, almeno quella di Casa Svizzera, è assolutamente elvetica. Questo poi è un brano che ha fatto veramente la storia. Detto questo, noi torniamo ancora una volta da Poschiavo, siamo in piazza, lo ricordo, già da qualche minuto è partita un'altra giornata della mostra fotografica di archivi storici della RSI che raccontano la nostra presenza sul territorio, una mostra itinerante che vale veramente la pena vivere.
Allora, diciamo una cosa, prima di tornare dai nostri ospiti, noi siamo qua in piazza, veniteci a cercare, veniteci a trovare, noi siamo contenti di salutarvi, insomma, anche di regalarvi, possimo dirlo, dei panettoncini.
Sì, abbiamo
come
un po' di regalini.
Vi portate a casa un panettoncino, come minimo, ma anche
c'è qualcuno
altre cose.
Che dice che c'è anche la mitica matita perpetua.
Sì, quella che non bisogna temperare, ci sono diversi gadget, quindi passateci a trovare nel corso di questi giorni, perché noi siamo contenti anche di conoscervi, di vedervi e di regalarvi delle cose. Stavamo parlando della realtà dello zafferano in Valposchiavo con Peter Hasler e Cristiano Luminati, due amici che a un certo punto hanno detto proviamo a farlo zafferano, proviamo a farlo a 1500 metri, a farlo nel posto più alto al mondo dove si coltivi lo zafferano.
Sì, tu vai in bicicletta, io vado a giocare a padel,
e
se capitano lo zafferano. Capito la differenza? Quella lì, grandi, siete grandi veramente. Però abbiamo anche visto, grazie a dei video che ci hanno fatto vedere, insomma, abbiamo capito fondamentalmente come dice, costa tanto lo zafferano.
Certo.
È perché c'è un lavorone pazzesco dietro, o no, Cristiano? Come funziona?
Sì, è un gran lavoreri, però lei fa una piccola correttura.
Sì. Ah, Belloni, però diciamo, facciamo un nome e cognome.
Ma ci mancherebbe.
No, perché non è il posto più alto al mondo, penso, perché in Iran o così, okay, o forse è ancora più alto di noi, no?
Ok, però
in,
diciamo,
in Svizzera
è il più alto.
È il più alto svizzero, record svizzero.
Sono salito fin troppo, chiedo scusa agli amici che ci ascoltano da lontano. Noi eravamo arrivati ai bulbi, cioè il bulbo è la partenza, si piantano e poi come si arriva a questa boccettina di zafferano, quella che noi mettiamo con parsimonia nel risotto, da dove lo tiriamo fuori?
Prima dobbiamo comprare i bulbi,
okay, sì.
E noi prendiamo adesso da Olanda, questa, sì, è la migliore produzione, uh-huh, e dopo si deve mettere questo nel agosto più o meno nel terra, più, okay, o meno 15-20 centimetri profonda,
sì.
E dopo non si vede niente
e non sai cosa sta succedendo.
E dopo aspettiamo la prima anno, abbiamo detto no, dovrebbe venire all'inizio di ottobre, però non è venuto niente,
sì,
tutti i giorni giù per vedere niente
tristezza
e dopo di un giorno all'altro cominciano super due o tre piccoli verdi fiori,
sì,
e dopo viene
il fiore, bellissimo, è viola, bellissimo.
Viola, e dopo crescono da un momento all'altro, quasi tutto questo viene in due settimane. Quando comincio a crescere,
sì,
c'è bisogno in due settimane.
E poi bisogna essere rapidi a cogliere il momento, immagino, perché, sì, è il momento che arriva il fiore, poi arrivano gli stimi, che sono la parte rossa, giusto? La parte che poi vengono colte a mano. Ed è quello che rende così costoso lo zafferano, il fatto che sono molto delicati e che bisogna fare a mano.
Sì, giusto, no? Allora, questo si deve andare quasi tutti i giorni, no? Perché dopo due giorni i fiori sono andati via, no? Così questo è il lavoro, no?
E quindi voi, le persone magari dopo il lavoro si vedono, bevono qualcosa, vanno a fare aperitivo, invece voi vi trovate direttamente in quei mesi lì, in quelle settimane
a Munt
a prendere gli steam, esatto. Giusto? È un po' così, ma che funziona.
È come il dispetter, no? È un po' difficile perché tutti gli domani bisogna essere là, no? Perché se si arriva tardi, che il sul è già arrivato inta, allora tutti gli oli che inta in gli stimi i van pers,
sì, certo.
E quelli sì, il bong del zafferano, no? Sentite, sì, lo alla domani tac tal tolas, poi dopo ti fa tutto la suta di dervisas tal auras, poi dopo vers lì di sta bes una bella birra e poi dopo te bel Pacific insieme, ci ha passato un po' il sul a monte, quello è il bel,
certo, no? Quella no? Sera il risotto lo zafferano, ma voi lo farete che è una meraviglia,
esattamente.
E poi lo zafferano si può usare veramente con tante cose. Per esempio, l'utilizzo che ne fa più spesso Cristiano, qual è?
Allora, l'amica che cucini tanto, no? Però, sì, mia femmina, la Laura,
sì,
lei cosa la fa? La fa una sosa proprio buonissima, uh-huh, lo zafferano.
Una salsa allo zafferano.
La salsa che lei la prova da matto. No?
Laura, vogliamo quella salsa, così lo diciamo. Siamo qua fino a domenica, noi siamo,
certo,
curiosi.
Sì, è proprio una salza buona che si può mangiare col pesto, in scia, no?
Perché poi è delicato.
Bella.
Va bene anche con la pasta, va bene anche con...
Sì, ma è normale pensare al risotto, alla pasta, no, quest'ora qua? Io ho un problema.
Allora, facciamo così, abbiamo parlato di tempismo, di tempi importanti nella coltivazione dello zafferano. Penso che sia un denominatore in comune anche con Alice Pedrazzini e con Degli Useppi, quindi col mondo della frutta e della verdura.
Torniamola fuori.
Issa parlum dai pom, siamo d'accordo, Degli Useppi.
Le mie parla anche da pommi che non zafferano.
Qua ci si sta creando una faida, non so se vi rendete conto, però qua noi stiamo ripercorrendo un po' la storia di questa azienda che da una periferia della Svizzera è riuscita a imporsi, ed è vero che si parla di tempismo. Il tempismo di voi, fratelli, che nel 1960 avete detto va bene, i nostri genitori hanno portato avanti la verdura, sono riusciti a coltivarla qui e a venderla in tutta la Svizzera, però noi vogliamo fare di più. E allora cosa fate? Io mi sto immaginando lei, Deglio, su un camion che viaggia, mi chiedo anche a quanti chilometri orari, perché erano quei tempi dove le autostrade non per forza erano quelle di oggi, e che cosa importa per primo? Che momento era? Perché voi, parlando di tempismo, volevate, il vostro obiettivo era avere tutto l'anno frutta e verdura in Svizzera. Dove andate a prenderla? E su questo camion cosa trasportate? A che velocità andate? Ci riporti lì?
Sì, appunto, ai tempi quando hanno iniziato i nostri genitori nel 1937, che si sono sposati, la merce veniva venduta in prevalenza solo in Engadina e a Davos. Raramente, solo durante la guerra, inviavano castagne, riso a Zurigo. Mia madre aveva imparato l'italiano lavando i piatti al Marienheim di Zurigo in 3 mesi. Era un fenomeno. Poi, quando noi abbiamo iniziato, il lavoro stagionale non bastava più. Dovevamo ampliarlo e fare un lavoro annuale. Allora abbiamo iniziato a caricare fragole in quel di Verona. Andavamo noi col camion stesso, io e mio fratello Renato, guidando il Fiat 642 N65R. La carrozzeria era di Lugano che ci faceva i cassoni.
Cioè, non so se avete capito, qua abbiamo parlato di una persona che di memoria... se le persone anche all'ascolto pensano di avere memoria, Delio ci batte tutti. Quindi siamo a bordo di questa vettura, che neanche riesco a ripetere io adesso, che me l'ha detto un attimo fa, che vettura era, ed era un camion...
Compravamo da Morella a Lugano il camion.
E quindi era una cella frigorifera, voi eravate a bordo...
Dopo a Cesena abbiamo fatto i camion frigoriferi più tardi, sì. Però i primi camion erano solo telonati.
E qui l'obiettivo era, mi spiegava, battere il tempismo del treno, perché voi dovevate arrivare prima.
I treni ci mettevano dai 2 a 3 giorni da Cesena arrivare a Zurigo con le fragole. Noi col camion caricavamo la mattina, dal lunedì o dal martedì, viaggiavamo poi tutto il giorno, io attraversavo Bologna mangiando un panino, era il mio pranzo, e poi Bologna Nord, Milano Sud, c'erano 160 chilometri di pre-autostrada, non era ancora finita, era ancora greggia, però potevamo andare ai 65 chilometri all'ora, i camion non andavano più velocemente, e poi si arrivava in dogana, la mamma ci faceva la cena, si mangiava qualcosa e poi per non addormentarsi saliva anche lei sul camion e faceva la radio, parlava per tenerci svegli, perché una volta mio fratello si era addormentato e aveva rovesciato il camion di uva.
Non va benissimo, non andava benissimo. Mi sembra di ricordare qualcuno che ha fatto la radio ieri tutto il viaggio quando siamo andati in Valposchiavo. Mi sento un po'. Se no dormivate. Facevo la radio, un po' il podcast. E quindi non benissimo che si è rovesciato, ma poi stava bene il fratello e siete andati avanti. Quindi la storia continua. Volete di nuovo la linea? Possiamo continuare? Diteci voi. Noi qua abbiamo le mele davanti, abbiamo storie da raccontarvi sulle mele.
Ah no, ma lì torniamo senza dubbi, senza assolutamente il minimo dubbio. Piuttosto andiamo ancora con un po' di musica, perché poi arriva anche un momento dedicato proprio a questa mostra fotografica, perché c'è una bella possibilità, insomma, di far vivere le fotografie grazie ai racconti di Stefano Ferrando. Ma tra poco, prima un po' di musica.
E ovviamente noi non ci fermiamo, anzi abbiamo soltanto cominciato a raccontarvi la storia della Valposchiavo che seguirà nel corso di queste settimane, una storia che si potrà vivere di tutta la Svizzera italiana attraverso questa mostra che è già aperta, l'abbiamo aperta fisicamente noi questa mattina, anche se era aperta in Casa Torre già negli scorsi giorni, sarà visitabile fino almeno alle 20 di questa sera, poi nei prossimi giorni, storie attraverso le fotografie, storie anche attraverso la voce di Stefano Ferrando che cerca di dare voce proprio a queste fotografie. Oggi torniamo ad una festa nazionale. Sentiamo.
A guardare in maniera distratta quella massa di persone che pare prendere d'assalto le mura, sembra quasi di tornare indietro nel tempo, ma non al 1976, al 1 agosto 1976, bensì ai tempi in cui le mura di un castello garantivano la sicurezza da sgradite visite. Il 76 non è un anno come gli altri per la Svizzera italiana, e il Ticino in particolare. È l'anno in cui cade l'ultimo diaframma della galleria autostradale del San Gottardo. Ci vorranno altri 4 anni perché la prima automobile la percorra, ma è un ulteriore passo che avvicina il Ticino al resto della Svizzera. Forse anche per questo il 1 agosto, che non è ancora un giorno feriale, pare incredibile ma è così, si festeggia nella capitale e quale miglior luogo se non i suoi castelli. Montebello è così preso d'assalto, ma dimenticate archi, frecce, scale, olio bollente o catapulte. Gli unici rumori che si sentiranno saranno gli applausi, la musica, il salmo svizzero su tutti e le risate, soprattutto le risate, perché i festeggiamenti hanno un protagonista che il mondo intero ammira e ci invidia. Cercatelo bene, non è difficile trovarlo. Meno, molto meno complicato di scovare Wally nei celebri libri di disegno pensati per i ragazzi. Avete presente quel personaggio con la maglia a righe, bianche, rosse, orizzontali? Ecco, lui. Il nostro mattatore non veste sempre la medesima divisa, ma i suoi capelli tagliati a caschetto e quel bianco che colora il suo viso sono la cornice perfetta per il suo inimitabile biglietto da visita, il sorriso. Perché un sorriso, come quello di Dimitri, non esiste. È come la settimana enigmistica, vanta il maggior numero di imitatori, ma nessuno riesce a eguagliarlo. Si è sistemato in cima a un enorme televisore piazzato proprio sotto le mura. Vertigini? Impossibile per un funambolo. Se ne sta sereno e felice in cima al mondo, metaforicamente e non, con la potenza della sua arte e la semplicità di un sorriso. Le gambe a cavalcioni, ride, si diverte e diverte, è come se conoscesse ogni singola persona che lo guarda con il naso all'insù. Li conosce perché ama il suo lavoro come nessun altro. Sa che un clown, un attore per trasmettere il suo messaggio, deve saper leggere negli occhi del suo pubblico. E a Dimitri basta un istante per incrociare uno sguardo e capire se ciò che sta raccontando, mimando, faccia o meno breccia nella fantasia dei suoi spettatori. Lui non solo li rispetta, li ama proprio come ama la sua terra. Non appena ne ha avuto la possibilità, nel nulla ha creato un teatro, una scuola, un centro culturale e così Verscio è diventata famosa in tutto il mondo. È casa, è luogo di incontro, di studio, di scambio, è un'idea meravigliosa che solo una bella persona poteva prima sognare e quindi realizzare. E pensare che i primi anni sono anche difficili. C'è chi a Verscio non vede di buon occhio quel posto dove arrivano giovani da tutto il mondo per imparare a muoversi su un palco, per apprendere ad usare il corpo per comunicare. Sono gli anni 70 e Dimitri e sua moglie Gunda aprono una regione un po' chiusa alle sue tradizioni al mondo. Rivoluzionari e progressisti fanno un regalo al Ticino che subito non è forse capito, ma che si rivelerà preziosissimo. Hanno chiamato lui per rendere questo primo agosto 76 ancora più speciale e chi lo ha pensato ha fatto centro. Dimitri, nato ad Ascona, con l'arte che scorre nelle vene, tutto merito di mamma e papà. L'uomo che impara a camminare su una fune a Parigi, a volteggiare in Svezia, a far ridere con quella mimica che conquista anche Marcel Marceau. È il perfetto manifesto della Svizzera italiana che si apre al mondo, che ha successo, che esporta la propria bellezza in tutti i continenti, come un novello emigrante. Solo che non parte per fare il facchino, lo spazzacamino o le caldarroste, ma esporta buon umore e simpatia. E quando torna a casa, nel fagotto non ha i soldi per tirare avanti qualche mese, magari comprare un pezzo di terra da coltivare o costruire una piccola casa. Ha il sorriso di milioni di persone, quella felicità che distribuisce ad ogni suo spettacolo. Primo agosto 1976 compreso.
Eccoci qua, tornati ancora una volta in piazza a Poschiavo. Beh, noi siamo praticamente addirittura d'arrivo con Casa Svizzera, ci risentiremo chiaramente nel corso della giornata. Alice Pedrazzini è in esterna qui a Casa Svizzera con sì. Axel, però noi stiamo ripercorrendo un po' quelle che sono le tappe di questa amicizia che ha portato alla creazione, alla coltivazione dello zafferano valposchiavino. Ma dicevamo, sono arrivati alcuni messaggi, Cristiano, dove dicono: ok, ma dove posso comprarlo sto zafferano che deve essere eccezionale, il più alto della Svizzera, dove si trova?
No, purtroppo al Vendon Mega.
Non lo vendete?
Al Vendon Mega, perché un mega fanci tanto, una mega da produzione.
Produzione, no? Piccolina.
Piccolissima.
Sì.
È una roba che tengono fra dan altri e dopo quel gal regalo.
Fra dan altri.
Gal regalo, ma in nostro amico, no? Come se il Ben Vargun che conosco, ma in chic, ma domanda, che volentieri gal regalo, un po' come fa la conserva, no?
Fa
la conserva, invece in altri fanno il zafferano. Certo.
Mi piace questa cosa, la capisco. E quindi, insomma, se vi incontrano in giro, possono dirvi: mi dai un po' di zafferano, finché ce n'è, vi varrà. Se l'idea è quella lì. Esatto. Cioè, quindi non c'è, c'è proprio l'idea di creare davvero un rapporto di amicizia che poi diventa un modo per viversi, no? Un pochettino di più, però ammettiamolo, non c'è modo di monetizzare, costa talmente tanto, si potrebbe fare milionate, no? Io sono subito businessman.
Sei businessman, vedi l'amicizia in questo, sì, in questa cosa, vedi, no, una cosa amatoriale.
Non ce la faccio.
Vai oltre.
Non ce la faccio.
Il businessman non va con zafferano in Svizzera, no?
Non funziona.
Il lavoro è così tanto e chi fa il lavoro, no?
Certo.
Quando qualcuno vuole guadagnare dei soldi non va.
Sì.
Ci sono produzioni che fanno commerciale come Mund, no? E come questo a Flash o a Sargon c'è uno che fa commerciale.
Certo.
Però anche qui per amici, no?
Vedo Alice
Il prezzo è molto troppo alto per essere professionista, per comprare ristoranti, per comprare nel negozio speciale.
Vedo Alice Pedrazzini che si sbraccia dall'altra parte.
Sì,
la
cosa succede?
Sì, perché avevamo parlato di Munte, il villaggio in Vallese, che è quella località dove coltivano ancora la vecchia maniera lo zafferano, e anche lì, ricorderete, chi magari aveva sentito, ci eravamo collegati tra l'altro con Munte, ci dicevano anche lì, devi, se lo vuoi devi andare lì a comprarlo, non lo vendono in giro, quindi deve essere una cosa proprio di questo oro rosso che lo tengono con parsimonia.
Assolutamente sì, l'abbiamo capito nel corso di questa puntata che si sta per concludere, però volevamo dire un'altra cosa a proposito di amicizia, vedi, io mi collego a questa cosa della amicizia.
Grande, amico mio,
che,
vai.
I nostri due ospiti, Cristiano Luminati e Petra Hasler, oltre a fare lo zafferano, vanno anche a fare i bagni freddi insieme, giusto?
Siete gelidisti, è vero, hai fatto i bagni freddi?
Nel lago in Engadina, si può dire questa cosa? Ormai l'ho detta.
Sì, sì, si può dire, no? Faccio questo da anche già 20 anni.
Ok?
Regolare, più o meno regolare, lavoro, no? Però quando c'è libero, c'è tempo, è buono per la salute.
L'ha detto il dottore,
l'ha detto anche la cavia con Valerio Töni, che l'abbiamo visto più volte fare il gelidista, quindi effettivamente può fare bene. A me viene un po' contro, ti dico la verità.
Anche a me.
Fatica, ma c'è un trucco? Cioè, nel senso che a me,
io
solamente l'idea di
trucco,
mettere il piedino, il trucco lo fai te direttamente.
Sì, il trucco faccio te, per te.
A me me lo fai, me lo mi butta dentro, secondo me.
Torniamo da Alice per
i saluti,
quasi
in
conclusione.
Vai, Ali.
Siamo in conclusione, abbiamo promesso da parlare dai POM. Arriviamo ai POM perché è vero che oggi la realtà vostra gira attorno principalmente a due frutti, le pere e le mele, che coltivate anche voi.
Sì, è la mia passione, per quello io ho imparato tanto da agronomi che eravamo i pionieri del Migrosano programma. Eravamo una ditta selezionata dalla Migro per sviluppare questo programma, vale a dire frutti senza residui, e abbiamo avuto un grande successo perché eravamo in collegamento, avevamo una ventina di produttori turgoviesi, pionieri della frutticoltura, che seguivano queste direttive desiderate dalla Migros a quei tempi, nel 1972 in poi, dove si dovevano evitare, o coi predatori, mangiare i parassiti, per dire che i predatori si nutriscono di parassiti. E così non adoperavamo più prodotti chimici per far morire i parassiti che rovinano la frutta.
Infatti vi dico giusto un piccolo aneddoto: adesso ho appena mangiato una mela Bernina, che mi diceva Deglio andrà alle Olimpiadi, ci rappresenterà anche un po' le Olimpiadi, e io volevo mangiare, mi ha detto mangiala sicura, è pulita, non devi neanche lavarla.
Sì, esattamente, noi produciamo tutti i nostri prodotti che vendiamo, dalle mele alle pere ai cavolfiori o le insalate, anche se arrivano dalla Spagna, sono tutte verificate sul posto dai nostri incaricati agronomi per garantire quanto esigono i clienti, Migros, Coop e anche tutti i taglianti. Oggigiorno praticamente, se voi vedete sulle mele e nelle etichette, c'è la coccinella, che è un po' la rappresentazione o il simbolo che dire questo prodotto è coltivato in base alle nuove regole senza residui.
Ecco qua, questo è quello che ci ha dato anche una chiave di lettura per quando saremo nella grande distribuzione e vedremo i prodotti. Deglio, grazie mille, siamo veramente in conclusione.
Sì, va bene, grazie. C'è stato poco tempo per dire tutto quello che si poteva dire per lo sviluppo di una ditta di quasi 100 anni, ma sarà un po' un'altra volta.
Ecco, saluti a tutti.
Alice,
noi diamo la linea da Brusio.
Sì, tu torna qui in piazza che ti aspettano, c'è un sacco di gente che ti vuole conoscere, io te lo dico.
Intanto noi ringraziamo Peter Hasler,
grazie,
e ringraziamo
ragazzi, grazie
Cristiano
mille.
Luminati, grazie mille a voi per essere passati a trovarci. Abbiamo parlato di Bernina, abbiamo detto di Bernina, tra poco Lara Montagna in Mille Voci ci salirà sul Bernina a cavallo dei cavalli berberi. Ho detto giusto? Ha detto giusto, va bene.
Ci
allora,
siamo e come?
Siamo arrivati in conclusione, c'è la sigla, giusto?
Assolutamente, sigla, vai. Tato.